Cina. Ieri abbiamo fatto nell'informazione una prima diretta breve sull'occupazione della casa cantoniera, dell'ex casa cantoniera di Clavier, che è stata occupata lo scorso sabato da un gruppo di nemici delle frontiere per far rinascere un nuovo rifugio autogestito dopo gli sgomberi del sottosieras di Clavier, della casa cantoniera di Ulx, chez Jesus. E sullo striscione di fronte c'è scritto solidarietà con chi lotta, fuoco alle frontiere e Mimmo è libero, Mimmo e il Miglio liberi. Ecco, io partirei da qui. Che cos'è la lotta alle frontiere? Che cosa significa la frontiera, il dispositivo della frontiera ovunque, ma in particolare in questo confine alpino, un confine che, diciamolo chiaro, è invisibile per tutti quelli che hanno un passaporto europeo, per tutti quelli che vogliono andare a sciare, per tutti quelli che fanno passeggiate in montagna d'estate, ma che invece è una vera barriera, una barriera lungo la quale tanta gente ci ha lasciato anche la pelle. A te la parola.
Ciao a tutte e tutti. Proprio come dicevi, sì, si parla di una frontiera sulle Alpi, che è molto diverso da quello che la maggior parte delle persone attraversano per arrivare fin qua. La maggior parte delle persone che arrivano dal Medio Oriente o dall'Africa comunque non si ritrovano in frontiere come quella tra Clavier e il Monginevro, che è comunque a 1800 metri di altezza, con delle specificità in quanto appunto montagna alpina. Comunque adesso siamo all'inizio di ottobre e su fa già freddo. Io da qua riesco già a vedere le punte innevate, penso, deduco io sia intorno ai 3000, comunque ecco, e la sera comunque qua fa freddo, veramente. Quello che è successo su questa frontiera è che nel 2018 è nato un movimento spontaneo che lottava contro le frontiere, dal quale poi il risultato è stata la prima occupazione che, come dicevi, chez Jesus ha occupato il sottochiesa dell'unica chiesa di Clavier. Comunque parliamo di Clavier, paese di 300-400 abitanti, con una ventina di case lungo una via principale, e attorno invece ci sono montagne altissime, il campo da golf, questione centrale per la repressione, per la difesa comunque degli sbirri ad ogni iniziativa. E sì, è l'unico modo per riuscire a raggiungere questa frontiera è un autobus che parte da Ulx, luogo in cui si riesce ad arrivare comunque con il pullman, quindi è una frontiera difficile da raggiungere in generale. E una volta raggiunta poi ci si può rendere conto effettivamente della militarizzazione dalla parte dei francesi. Questa frontiera va un po' su e giù per i monti, un po' per il fiume, poi entra dentro, poi esce fuori. È difficile da capire, non è una linea dritta, come dicevi, è una linea invisibile, fatta di pietre un po' qui, un po' lì, con una I e una F che delimitano il confine, ma che se ci vai per gli sport invernali, a sciare, a farti le passeggiate o semplicemente a fare il turista che deve essere accontentato ad ogni capriccio, Clavier e Monginevro sono il luogo ideale. Ecco, il campo da golf, tra l'altro è importante ricordarlo, dalla parte italiana è proprietà della Lavazza e dalla parte francese invece del comune di Monginevro. E voilà, quindi come dicevo, fin dalla prima occupazione, che è nata a Clavier a poche centinaia di metri dal confine, motivo per cui, perché occupare? Cioè, detta proprio, occupare è la vera chiave per, secondo
me. Perché c'è chi dice ci sono già dei rifugi, c'è già una situazione a Ulx legale, istituzionale. E quindi perché occupare?
Esatto, perché questa modalità? Per questo movimento, quando è nato contro le frontiere, che cosa, quale può essere stato il ragionamento? Io vorrei proprio pormi questa domanda. Beh, occupare è la vera chiave per poter dare alle vittime dirette del sistema frontaliero un aiuto concreto. nel senso, comunque l'Unione Europea oggi mira a fortificare i suoi confini, esternalizzando le frontiere, che significa qui se non c'hai un passaporto rosso o se non sei ricco abbastanza da avere un visto turistico o di business, non ci puoi entrare. Questo significa che c'è l'idea di mantenere tutte le persone senza documenti al di fuori dall'Europa, quindi in questa fortificazione delle frontiere del Maghreb, con la Turchia, comunque con il Nord Africa. E per le persone significa che se io voglio richiedere l'asilo, perché questo comunque è l'unica opportunità che viene data, se voglio richiedere un asilo per svariati motivi, lo devo fare al di fuori dell'Europa. Quindi se l'asilo viene dato perché le vite delle persone sono in pericolo, gli si chiede di chiederlo a casa loro, in poche parole, fammi usare questo termine, che non ha nessun senso, attraverso la costruzione di questi point, queste strutture che non sono altro, io direi, che dei centri di accoglienza militarizzati che sarebbero costruiti al di fuori dell'Europa. Ecco, sì, infatti come dicevo, c'è stata la scelta di occupare per poter dare un aiuto concreto. Che cosa vuol dire con un aiuto concreto? L'aiuto concreto risiede in questa parola che per me significa rifugio solidale autogestito, ovvero che è la sperimentazione, che è quello che si è voluto fare fin dall'inizio, ovvero un luogo in cui degli sconosciuti, perché così parliamo, ci sono delle persone che passano all'interno di questi rifugi tutti i giorni, che sono effettivamente degli sconosciuti, possano comunque avere la possibilità di essere in un luogo in cui si riesce a non farsi identificare, perché comunque al di fuori adesso da ULCS, ricordo che per entrare nei maggiori centri della Croce Rossa o altre ONG o associazioni o quel che è, la maggior parte ti prendono la Croce Rossa, tra l'altro lo fai, li ho visti fare alle Canarie, ti prendono, ti portano degli sbirri, ti fanno dare le impronte digitali e poi ti riportano al centro Croce Rossa. Questo viene fatto. Dare le impronte digitali in Europa, per quella che è la normativa di adesso del Trattato di Berlino, significa che tu dove dai le impronte digitali devi fare la richiesta di asilo. Quindi se tu te ne vuoi andare in Germania, ma la Croce Rossa ti è obbligato a dare ti ha dato in mano gli sbirri per dare le impronte in Grecia, in teoria dovresti rimanere in Grecia. Poi le cose non sono proprio così, ma
non sono proprio anche così, però ci sono state tantissime persone che incastrate in questo meccanismo di Schengen Berlino, poi ovviamente hanno passato le frontiere e hanno raggiunto i luoghi dove volevano provare ad abitare, ma una volta pescate, intercettate dalla polizia, sono finite in centri di detenzione. Ad esempio in Gran Bretagna la detenzione, anche per quello che riguarda i richiedenti asilo, è di tempi lunghissimi, si parla addirittura di anni in alcuni casi, per poi essere rispediti in Italia, in Grecia o in altri paesi europei in cui queste persone non intendevano stare. Ci sono state anche molte lotte su questi territori per impedire queste deportazioni, ma ovviamente è tutto molto complicato, è un meccanismo, sì, come sì, dire, sì, feroce. Non dare le impronte non è un vezzo, è una necessità per poter continuare il viaggio.
Esatto, e come comunque tutte queste realtà, la maggior parte almeno istituzionalizzate, favoriscano questa pratica, è un problema, soprattutto nei Balcani, perché il risultato alla fine, anche se riesci ad andartene, anche se riesci a raggiungere il paese che vuoi, nel caso in cui una volta fatta richiesta comunque tu debba tornare, ti venga dato il rimpatrio nel paese europeo in cui sei arrivato, fa sì che ci sono tantissime persone in giro per l'Europa senza documenti, che non possono uscire dall'Europa perché sennò poi non possono rientrarci, e vagando in questo stato di invisibilità, in un disagio sociale di cui veramente gli stati se ne fregano, e anzi forse la legge a livello europeo sull'immigrazione è proprio questo che produce oggi come oggi. Ecco perché un rifugio di questo tipo è importante, oltre ovviamente per poter scappare a queste identificazioni, per poter anche essere considerate tutti e tutte allo stesso livello, ma proprio dalle piccole cose come poter sconfinare del cibo, lavarsi il proprio piatto e non avere una struttura gerarchica che dice chi lava, chi pulisce, chi cucina, tu c'hai la tua figura di immigrato, e riuscire proprio a rompere quello che è l'assistenzialismo di oggi nei confronti delle persone considerate immigrate, una parola che non piace, e di rottura di questo legame un po' di colonialismo proprio da bianco verso tutto il resto del mondo, ecco. E per questo che un rifugio autogestito è importante, secondo
me. Vuoi un po' parlarci di qual è stata appunto la lotta alle frontiere in questi anni, e poi arriviamo alle iniziative che hanno segnato gli ultimi giorni, hanno segnato la partenza di questa nuova esperienza di rifugio autogestito che, ricordiamo, è nella ex casa cantoniera di Clavière lungo la strada del Monginevro.
Allora, già quest'estate comunque un gruppo di persone si sono mosse, c'è stato un campeggio a metà maggio con una manifestazione, un presidio che è durato fino alla fine di luglio. Per 3 mesi siamo stati a Clavière e alla fine di questo lungo presidio, tra l'altro per questo campeggio Emilio, un caro compagno, è stato richiesto un mandato internazionale, un mandato europeo di cattura da parte della procura di Gap in Francia nei confronti di questo caro amico e compagno Notave No Border. Questa è anche una cosa importante perché sottolinea come, ma poi ne parleremo, posso dare 2 informazioni in più per capire, dalla repressione dalla parte francese che viene attuata anche in Italia per quella che è la lotta alle frontiere. Sì, l'iniziativa di sabato, come dicevo, a Clavière, dopo lo sgombero della casa cantoniera a Ulx, diciamo, ci piacciono le case cantoniere, è sempre rimasto il movimento, è sempre rimasto in frontiera fin quando a fine luglio è stata occupata la dogana di Clavière, che è durata 5 giorni, sono stati comunque 5 giorni gloriosi, e finalmente sabato è stato il rifugio solidale autogestito, è stato riaperto presso appunto la casa cantoniera di Clavière. Sabato mattina, dopo che questa casa è stata occupata, la Digos e il nucleo informativo dei carabinieri di Torino, perché chi segue le vicende dovrebbero essere loro, sono arrivati ovviamente senza perdere tempo, perché immagino che anche i straordinari il sabato mattina sono ben pagati. All'inizio belli tamarri, comunque con una presenza molto, ce n'erano abbastanza, hanno anche cercato di aprire la porta calcio ad un certo punto e identificato un paio di persone, però poi alle 11 è arrivato un bel gruppo di solidali e le porte sono state aperte, quindi ci siamo messi di fronte alla casa cantoniera, ci abbiamo fatto, che appunto si trova all'inizio del paese di Clavière, anche questo è importante perché comunque, come potete immaginare, con la presenza di un golf di proprietà della Lavazza, l'immagine di Clavière è quella del paesino perfetto di montagna fatto su misura per il turista, per cui tu vestito male, senza documenti, che te ne stai in giro per il paese, non sei benvenuto, e la presenza della casa cantoniera all'inizio di questo paese è importante, considerando anche che questa casa era sotto un bando per creare degli hotel, degli ostelli di energia rinnovabile, il solito greenwashing con tanto di ricariche per auto elettriche, eccetera. Io penso che questo uso sia molto più consono e importante che un ostello. E sì, quindi abbiamo fatto un bel pranzo di fronte alla casa, in mezzo alla strada, proprio come si sta in montagna, una bella polentata, e mentre all'interno niente. Dopodiché c'è stato un corteo per l'unica via di Clavière, ecco. E sì, questo corteo è stato molto atteso dai francesi, questo lo dico per il numero di celerini, solo di celerini sulle montagne, sulla strada, sui sentieri e sulla frontiera e camionette. Poi c'è tutto il resto del loro corpo di girri, quindi gendarmerie, la police nationale, le macchine, le moto, eccetera. Erano belli, non so neanche se dire incazzati, comunque molto 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 numerosi. E non so che cosa si aspettassero, ma ecco, penso che nel modo in cui hanno reagito appena il corteo è arrivato vicino al confine, il loro punto era quello di arrestare, secondo me, la maggior parte delle persone.
È possibile, d'altra parte potevano anche immaginare una certa rabbia nei loro confronti, avevano appena incassato da parte della Corte del Tribunale di Torino l'estradizione di Emilio in Francia, una cosa che persino da un punto di vista tecnico-legale, ci ha spiegato l'avvocato, è abnorme, però evidentemente Emilio Scalzo non è Carles Puigdemont, al quale invece l'Italia ha permesso di tornarsene tranquillamente in Belgio, nonostante formalmente le accuse nei suoi confronti fossero di gran lunga peggiori di quelle nei confronti di Emilio Scalzo. Per carità, non auguriamo l'estradizione di nessuno e tutti liberi, però viene spontaneo pensare alla differenza tra un politico indipendentista istituzionale e un attivista no border. Ecco, questa mi è sembrata una considerazione da fare, perché le notizie sono quasi arrivate in contemporanea. Ti ridò la parola, scusami.
Assolutamente, ma figurati. Sì, sicuramente erano così schierati perché si aspettavano una risposta per quel che sta succedendo a Emilio. Anche perché nel passato si sono sempre messi in difesa del campo da golf, e di conseguenza sappiamo che loro si mettono a difesa del paese. Infatti io ricordo forse di una volta e mezza, due, in cui un corteo partito da Claviers è riuscito ad arrivare tra le vie di Monginevro, perché ripeto, comunque questa non è una frontiera facile, è una frontiera che sta in montagna tra due paesi dedicati al turismo e che vivono solo di turismo, perché comunque sono paesi che fra la stagione invernale estiva neanche più il bar o la panetteria rimane aperto, tutto chiude e tutti se ne vanno.
Ecco, io però ricordo con una certa gioia nel 2018 quando un corteo molto numeroso con tanti migranti in mezzo, loro erano piazzati in mezzo alla strada, è bastato aggirarli, si sono ritrovati circondati dai due lati e si sono allontanati rapidamente. Poi il corteo ha raggiunto Briançon e i migranti hanno raggiunto il rifugio che si trovava lì. Mi sembra è stata una giornata di lotta molto, molto entusiasmante. C'erano anche dei fascisti che si erano messi di mezzo in una zona dove non passava nessuno, ma era un'operazione pubblicitaria quella attuata da questi fascisti internazionali. Quindi fu una giornata molto molto interessante. Ogni tanto, come dire, si riesce anche ad aggirarli. Probabilmente da allora hanno affinato i meccanismi di blocco e repressione, quindi è più difficile.
Beh, sicuramente i meccanismi li hanno affinati, i sistemi di controllo sono più forti. Dal 2019, pochi mesi prima della quarantena, in cui al comune di Briançon sono arrivati stabili 60 gendarmi che fanno a turno per stare in frontiera oltre alla police o frontiere, quindi abbiamo due tipi sbirri che stanno in frontiera, e questi in particolare sono molto più agili in montagna. Quindi sul fatto che abbiano affinato il loro metodo sono assolutamente d'accordo con te. E comunque c'è anche stato l'ultimo passamontagna, è stato a luglio, e devo dire che è stato comunque iperpartecipato, c'erano una 400 circa persone. Siamo arrivati fino a Briançon, abbiamo appunto, come dici, siamo passati dai sentieri, perché comunque loro possono fare i fenomeni quanto vogliono. È vero che è facile andare sulla strada con delle camionette, ma nel momento in cui si parla di attraversare piste da sci, stare sui sentieri, non ce la fanno. Per cui in quel modo lì, quando siamo tanti tanti, possiamo raggirarli. Assolutamente, come è successo più volte durante dei passamontagna. E come succede tra l'altro tutte le sere, quando le persone senza documenti riescono a passare la frontiera ad arrivare in Francia. E sì, quindi questa frontiera è fatta proprio da questo, da guardie in difesa dell'immagine turistica e perfetta di questi due posti di merda, permettimelo, e persone di passaggio che per arrivare in frontiera, scusami,
direi che possiamo cominciare ad avviarci alla conclusione di questa nostra chiacchierata, sì. Perché abbiamo oramai non più tanti minuti a disposizione prima della fine della mattinata informativa, per cui io ti chiederei direttamente se ci sono alcune questioni che ti interessa ancora sviscerare per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Nel frattempo è arrivato anche un messaggio di un ascoltatore che si dice d'accordo con te. Basta chiamarli emigranti o immigrati, sono persone, sono individui. A me personalmente piace dire gente in viaggio, però ognuno ha i suoi gusti. Ti ridò la parola.
Beh, questo penso sia importante per riuscire a fare il primo passo di dissociazione del rapporto tra persone che arrivano da luoghi diversi, quello di smettere di utilizzare una parola che è stata concepita dalle istituzioni per definire una persona che è al di fuori proprio da quello che viene considerato il proprio territorio. Comunque sì, è importante che esista un luogo in cui le persone possano stare. In questo momento c'è in Alta Valsusa il pullman francese della compagnia francese Resalp, che fa Oulx, Briançon, che quindi passa per l'ultimo paese italiano prima della frontiera, è stato ufficialmente non si fermerà più negli ultimi due paesi italiani prima della frontiera, il che significa non permettere alle persone di poter arrivare in frontiera. Questo fino al 15 dicembre, quindi stiamo parlando di ottobre, novembre e metà dicembre, di 2 mesi e mezzo, dove l'inverno sta arrivando, dove fa brutto, dove adesso c'è la casa cantoniera di Clavier, ci piace chiamarla casa cantoniera al quadrato. Però se non dovesse esserci questo, non c'è nessun luogo in cui le persone fragili, perché comunque soprattutto dalla rotta balcanica le persone arrivano con molti problemi fisici, possano stare. L'importante per il comune, per i sindaci e altro, quelli di buttarli fuori. Un'altra cosa ambigua che secondo me è molto importante è che dopo l'occupazione di Oulx, quando è stata sgomberata, sono stati messi a disposizione 680.000 euro di soldi per il comune di Clavier, Bardonecchia e Oulx. Ovviamente soldi di cui questi comuni non hanno mai dato nessuna informazione, c'è una mancanza di trasparenza su cosa effettivamente si farà con questi. L'unica cosa che viene detta è che per affrontare quella che, fatemela dire tra parentesi perché non mi piace quel nome, la crisi emergenziale, cioè l'emergenza delle tante persone per strada, forse apriranno a dicembre il rifugio dei Salesiani tutto il giorno per le persone fragili, e voilà, nonostante adesso sia aperto, ma comunque i posti sono molto limitati. Ovviamente ecco perché è importante occupare, perché ci si può dimagnare da tutti questi giochi politici che non hanno sicuramente le persone in mezzo come obiettivo, e che l'istituzione è quella che è, non si può far nulla. Ecco perché è importante avere un posto autogestito e indipendente dove si può, non si deve entrare all'interno di questi giochi. Inoltre stasera ci sarà un'iniziativa, ci saranno le Poisson Voyageur, gruppo che suonerà alla casa cantoniera di Clavier, quindi raggiungeteci in tanti in tanti, ci sarà anche un laboratorio di serigrafia e ce la balliamo un po'. ecco.
Senti un po', per chi non potesse raggiungervi e portare magari anche qualcosa di materiale, di utile, voi ci sono, avete sui siti, sono stati pubblicati degli elenchi ai quali rimandiamo, ma io in alcune chat che frequento ho sentito delle persone chiedere: ma se io volessi portare qualcosa a Torino, dove posso portarla?
Allora, per il momento non abbiamo dei punti su Torino, però nel caso in cui qualcuno volesse portare appunto del materiale e lasciarlo a Torino, ci sono diversi luoghi in cui potrebbe essere fatto, non ne abbiamo ancora deciso uno. Comunque, se ci si può contattare tramite Passamontagna, voilà. Però nel futuro prossimo comunque daremo un punto in cui si potranno lasciare dei appunto materiale, che comunque sul sito Passamontagna, sulla pagina Facebook c'è una lista di tutto ciò che necessitiamo per il momento.
Benissimo,
faremo sapere a brevissimo dove poter lasciarlo anche su Torino.
In ogni caso possiamo comunque fare l'invito stasera, ma anche nei prossimi giorni, settimane e mesi, a salire su e a portare direttamente, a prendere parte, a fare un pezzo di strada insieme.
Esatto, perché portare del materiale in frontiera è importante, perché ci si rende veramente conto di che cos'è un luogo come il rifugio autogestito di Jesus e che cos'è una frontiera a 1800 metri, perché comunque chiunque voglia salire, mi raccomando, cappello, sciarpa, fa molto freddo già rispetto a Torino.
Lo immagino, ma è sempre bene ribadirlo, perché magari non tutti sono avvezzi. Io ti ringrazio molto, moltissimo, è stato un approfondimento prezioso.
Ultima cosa a ricordare, oggi comincia anche il processo contro l'occupazione di Claviere e Ulx, dove delle compagne e dei compagni appunto saranno giudicati, e penso sia importante ricordarlo. Daremo notizie appena ne avremo. Comunque
benissimo, tutta la nostra solidarietà, la mia personale e quella in generale di Radio Blackout, a questi compagni e compagne sotto processo. Per il momento abbiamo incassato la buona notizia di ieri, che il Tribunale di Genova ha assolto i tre dell'operazione Prometeo. Purtroppo questa è una settimana densa, il 7 comincia a Torino il processo per l'operazione Scintilla, nuovamente dei compagni alla sbarra per la lotta contro il meccanismo delle espulsioni, in particolare contro il CPR, ma su questo torneremo. Grazie mille, alla prossima.
Grazie a te. Ciao a tutte e tutti.
Ciao, ciao.